Per commentare questa frase di Jean Monnet pronunciata nel maggio del 1953, oggi ospite di In Europa, il ministro dell'Economia Tommaso Padoa-Schioppa. Benvenuto, ministro.
Grazie, buongiorno.
Queste sono puntate speciali nelle quali noi ricordiamo i 50 anni dell'anniversario dei trattati di Roma, lo facciamo avvicinandosi al 25 marzo. E, ministro, quello che diceva poco fa, come abbiamo sentito dalla voce di Jean Monnet, carbone e acciaio europeo, è stato questo il modo di arrivare alla pace, di garantire questi 50 anni di pace in Europa?
Quello è stato l'inizio e l'intuizione geniale di Jean Monnet è stata duplice. La prima è stata quella di fare dell'oggetto del conflitto il terreno dell'incontro. Il carbone e l'acciaio, di cui l'Europa era ricca proprio in quella regione che sta fra Belgio, Germania, Lussemburgo, Francia, in cui si erano combattute le ultime tre guerre fra il 1870 e il 1945, quella regione è diventata, per le sue risorse di carbone e di acciaio, la regione dell'Unione, la regione dell'incontro. E l'altra grande intuizione è stata quella di creare su un oggetto specifico e apparentemente limitato, come erano il carbone e l'acciaio, la piena realizzazione di una unione sovranazionale, di un potere superiore a quello degli stati e quindi di sperimentare, sia pure su un oggetto circoscritto, che cosa vuol dire veramente unirsi.
Secondo lei l'Europa pensata da Jean Monnet è l'Europa che oggi faticosamente si costruisce?
Ma nell'Europa intanto molto si è costruito, non è solo l'Europa che si costruisce, è in gran parte l'Europa che è già stata costruita. E non c'è dubbio, secondo me, che questa Europa, quella che si è già costruita e quella che si deve ancora costruire, si fonda sul pensiero e sull'azione di due grandi personalità, una è Jean Monnet, l'altra è Altiero Spinelli.
Entrambi con due visioni diverse e in qualche modo ognuno ha portato qualcosa a questa Europa.
Sì, nella rappresentazione che si fa di solito le due visioni sono diverse, quella di Jean Monnet viene chiamata visione funzionale, funzionalista, e cioè di cercare l'unione attraverso l'esercizio in comune di certe funzioni, come per esempio l'amministrazione del carbone e dell'acciaio o dell'energia atomica, mentre la visione di Spinelli viene considerata una visione costituzionale, e cioè più simile a quella con cui si sono fatti gli stati nel 700 e nell'800, attraverso un processo costituzionale e non progettuale su un singolo settore. Però avevano in comune l'idea che la cosa da fare era l'unione degli stati d'Europa, un'unione politica. Jean Monnet chiamò il suo comitato Comitato d'Azione per gli Stati Uniti d'Europa, quindi c'erano differenze di metodo, non contrasti, differenze di metodo per un obiettivo comune.
Ministro Padoa-Schioppa, noi ci avviciniamo, fra 2 settimane sarà il 25 marzo, si celebreranno appunto i trattati di Roma, la firma a Roma. Lei ha un ricordo personale di quel 25 marzo?
Eh sì, guardi, io ho un ricordo personale molto preciso perché avevo 17 anni, facevo la prima liceo a Trieste e quella firma fu commentata, anzi ci fu un'informazione, un commento attraverso la radio interna del liceo che frequentavo allora da parte di uno dei nostri professori di storia e filosofia che spiegò a tutto il liceo che ascoltava nelle classi che cosa era successo a Roma quel giorno. E qual era l'importanza di creare una comunità economica europea, un mercato comune attraverso un trattato. Posso dire di ricordare quell'evento dal primo giorno, anche se ero un ragazzo.
Quindi una scuola già impegnata da questo punto di vista, cioè a guardare l'Europa, la scuola di allora, l'Italia.
Penso che tutta l'Europa, certo tutta l'Italia, era impegnata. L'idea di un'Unione Europea era un'idea che aveva una grandissima rispondenza nell'animo dei cittadini. Nel 1957 i ricordi della guerra erano vivissimi, c'erano ancora macerie in alcune città, Trieste era ridiventata una città pienamente italiana da solo 3 anni e quindi partecipava anche in questo senso particolare. Del resto, nonostante quello che si dice, ancora oggi i sondaggi periodici che fa l'Eurobarometro dicono che c'è una grandissima maggioranza di cittadini europei che vogliono l'Unione Europea compiuta.
Ecco, agganciamoci proprio a questi cittadini di cui parla lei, Ministro, e lei che conosce benissimo tutte le euro istituzioni e ha lavorato dalla Commissione di Bruxelles alla Banca Centrale di Francoforte. È convinto che effettivamente queste euro istituzioni lavorino per farsi sentire dai cittadini oppure sono troppo lontane?
Ma vede, la capitale di una grande unione di tipo federale come l'Unione Europea è naturalmente più lontana dai cittadini di quanto sia il municipio del comune in cui ciascuno vive, e per ogni cittadino c'è un governo vicino che è quello del comune, c'è un governo un po' meno vicino che è quello della regione, poi c'è la capitale e poi c'è Bruxelles. Questo è vero anche negli Stati Uniti, Washington è sentita come un'entità lontana dai cittadini spesso, e una parte della polemica politica negli Stati Uniti è una polemica contro Washington. Dobbiamo da questo punto di vista accettare il fatto che il governo più alto è anche per certi versi il governo più lontano, e questo governo più alto certo deve farsi sentire dal cittadino, ma soprattutto deve contribuire in modo efficace a risolvere quei problemi che gli sono affidati, e se questo lo fa, il cittadino lo sente.
Ministro Padoa-Schioppa, passiamo alle riforme istituzionali, se ne parlerà in questi giorni anche al Vertice europeo. Il trattato da rilanciare, fino a che punto effettivamente semplificherà questo funzionamento? E poi fino a che punto si può arrivare? Pare che dalla dichiarazione di Berlino verrà esclusa la Costituzione europea. I paletti per arrivarci vanno sempre più avanti.
L'Europa ha bisogno di una Costituzione. In una certa misura ce l'ha già, perché i trattati vigenti sono una specie di Costituzione, tant'è che sono leggi più forti delle leggi nazionali, e per esplicita e formale dichiarazione di tutte le corti costituzionali nazionali. Però non è una Costituzione compiuta, e questo trattato fa fare importanti passi avanti, anche se non arriva fino alla meta finale di una unione politica europea. Io penso che il trattato contenga possibilità di semplificazione, come lei dice, perché per esempio la procedura del fare leggi europee, che è una procedura estremamente complessa, verrebbe semplificata dall'entrata in vigore del trattato. Penso anche che però il trattato sia una tappa, non sia ancora il punto d'arrivo.
Lei è stato uno dei protagonisti del passaggio all'euro. Cosa manca alla moneta unica perché possa essere considerato da tutti un vero successo?
Niente, è un vero successo. Nessuno mette in discussione che l'euro è la moneta che ci appartiene, che ci portiamo in tasca, con la quale facciamo i conti, gli acquisti, viaggiamo nel mondo. A una moneta non si chiedono voli di poesia, si chiede di essere una cosa pratica che funziona e che la gente usa, considerando perfettamente naturale il fatto di usarla. Tutto questo per l'euro c'è. Quello che vogliamo sono altre cose nell'economia oltre a questa, e cioè vogliamo più crescita, vogliamo più dinamismo economico, più capacità di esportare, più innovazione, miglioramento delle strutture sociali. Queste sono cose fondamentali, ma non dipendono dall'euro. L'euro le consente.
Però c'è l'euro e non c'è una politica economica comune in Europa, è un'altra anomalia.
Ma guardi, anche questa cosa non va esagerata. Certo, se noi avessimo una difesa comune, una sicurezza comune, una politica comune dell'energia, della ricerca, dell'ambiente, avremmo anche bisogno di risorse comuni e quindi avremmo un bilancio dell'Unione Europea di dimensioni più ampie di quelle attuali, magari non tanto più ampie, ma del 2, del 3% anziché dell'1, qualcosa che abbiamo adesso rispetto al nostro prodotto complessivo, e questo bilancio sarebbe anche un agente di politica economica europea. Naturalmente non si può gonfiare il bilancio per il gusto di fare politica economica, bisogna dare all'Unione certe competenze e allora ci saranno anche le risorse e ci sarà anche la politica economica. Ma poi la politica economica è fatta di tante altre cose, alcune delle quali ci sono già, cioè più integrazione del mercato, più concorrenza, più frontiere aperte in molti campi, e queste sono cose che hanno fatto grandi passi, ma altri ne devono fare.
Senta, a 50 anni dalla firma dei trattati di Roma, noi chiediamo ai nostri ospiti, soprattutto a lei, Ministro, abbiamo fatto la scorsa settimana con il Presidente Prodi, qual è il sogno, il suo sogno per l'Europa, il suo augurio anche?
Ma il sogno e l'augurio è che questo cammino si concluda prima che ci si dimentichi delle tragedie che hanno aperto gli occhi a tutti sulla necessità di compierlo. Una persona della mia età si ricorda ancora la guerra e le città distrutte, le persone che hanno l'età dei miei figli questo ricordo non ce l'hanno, e quasi certe volte pensano che l'Europa sia una cosa già fatta, di cui possono godere e che non richiede un loro impegno per realizzarsi compiutamente. Il mio sogno è che questo impegno venga e che la generazione di chi oggi ha 40 anni, 30 anni, 20 anni sappia che deve completare questo cammino.
Bene, noi ringraziamo il ministro Padoa-Schioppa per essere stato con noi in Europa. Grazie.